Buongiorno a Tancredi Palmeri, ciao Tank.
Ciao, buongiorno.
Allora Tancredi, io partirei dall'Inter, anche perché lì c'era poco, diciamo, da attendersi. Le sorprese l'Inter già ha dimostrato nella gara interna contro lo Sheriff che non le avrebbe fatte trovare, c'è troppo differenza tecnica tra le due squadre. Buon inizio della Champions a sorpresa dello Sheriff, dopodiché poi la qualità viene fuori ed è un Inter che riesce a trovare gol con tanti protagonisti diversi, e questo sicuramente è un aspetto positivo, non so se sei d'accordo.
Non è mai facile in Champions, soprattutto con una squadra che non ha vergogna di difendersi in 11, ecco, e comunque lo fa evidentemente bene, ma perché in verità ha giocato ogni partita bene lo Sheriff. 6 punti li ha fatti non con l'Inter, ha fatto 0 con l'Inter, ma in entrambe le partite ha fatto. A San Siro ha fatto bene per 60 minuti e ti direi anche ieri, solo che poi non è durata. Quindi in verità ci vuole poco a ingarbugliarsi queste partite, e poi soprattutto l'Inter aveva il problema di non riuscire a reggere magari la spinta fino alla fine per andare a chiudere la partita, e invece stavolta l'ha fatto, quindi non è una vittoria banale.
Entro domani, peraltro, dovrebbe arrivare il rinnovo di Barella. Possiamo considerarlo tra i migliori dell'Inter di Simone Inzaghi in una partita, quella di ieri, dove abbiamo visto un altro giocatore quasi tornare agli antichi fasti, che è Arturo Vidal. Non so se ti è piaciuto particolarmente anche a te.
Sì, no, devo dirti tutta la. Sì, ovvio, il centrocampo, insomma, che è sempre fondamentale poi in queste partite dove appunto la squadra si chiude in 11, l'avversario si chiude in 11, il movimento del centrocampo è fondamentale per riuscire ad aprirla. Per cui Barella, Vidal, poi sai, Barella ha continuità, Vidal bisogna vederlo, però. Devo dire che nelle ultime presenze Vidal sempre di più si sta facendo vedere. Con lo Sheriff all'andata fu lo stesso. In verità è stato così anche in campionato, l'ultimo che ha fatto. Per cui forse ha solo bisogno di trovare continuità. Insomma, tanto gli impegni ci sono e soprattutto quando Çalhanoğlu aveva marcato visita, anche se lui pure sta migliorando, ma quando Çalhanoğlu aveva marcato visita non sembrava esserci poi ricambio. E invece così dovesse davvero Vidal dare continuità, insomma, ti potresti anche permettere di dire ok, non importa se c'è una in questo momento stecca.
Sì, poi tra l'altro ci sono molti tifosi del Milan che si dividono su Çalhanoğlu. Chi dice abbiamo fatto bene a mandarlo via, chi dice invece ci manca come il pane. Io qui tra poco mi porto proprio ad analizzare casa Milan, e anzi lo facciamo subito, poi dopo ci torniamo con le domande che stanno arrivando sull'Inter. E ti chiedo invece, dal Milan ti aspettavi qualcosa di più ieri? Che molti dicono
No,
sembra quasi che abbia.
no,
Poi dobbiamo dire che il
la
Liverpool
verità
ha fatto
no.
un bel regalo, perché poi in ogni caso con l'Atletico Madrid a 4 punti il Milan è ancora in gioco.
Allora, non mi aspettavo molto di più, cioè, allora, no, allora, mi aspettavo forse di più sul piano della prestazione, perché nel complesso, secondo me, è stata la peggior partita della stagione del Milan, anche se c'è stata la reazione finale e altro, ma si è molto salvato il Milan perché al Porto manca un attaccante vero e proprio, nonostante Luis Diaz sia fortissimo, ma non è proprio il ruolo dell'attaccante. Comunque, allora, già nelle scelte di campo, Pioli sceglie di giocarsi la partita fondamentale per la Champions, mettendo in panchina Kjær, Kessié e Ibrahimovic, nella settimana dove ha anche Roma e Inter, e Ibrahimovic l'ha fatto partire contro la Roma. Lo farà partire contro l'Inter, non lo fa partire contro il Porto. Dice: non lo puoi fare partire sempre. Sì, infatti, però delle tre hai scelto di non farlo partire in quella di Champions. Quindi hai fatto una scelta di campo il cui messaggio arriva anche al resto della squadra. Poi, comunque, ha giocato proprio male, male, male il primo tempo. Scollata, il centrocampo che non recupera mai, solo Tonali si è salvato. Per il resto gli altri disattenti, insomma così. Per cui non mi stupisce però perché secondo me ancora una volta ha sottovalutato il Porto come l'aveva fatto all'andata. E ho visto che questo errore l'ha fatto anche la critica italiana, di nuovo E io sapevo che invece il Porto sarebbe venuto col coltello tra i denti, per cui per questo non mi stupisce, perché nel complesso io ho visto questi segnali, ho detto secondo me va così.
Senti, invece, secondo te mentiva un po', ma poi mentire poi fino a un certo punto, perché uno giustamente deve cercare di tenere alta l'attenzione. Però tra Inter e Milan, detto che chiaramente l'impegno dell'Inter, al netto di quello che hai detto tu, cioè che comunque tutte le partite vanno giocate, era comunque oggettivamente più semplice anche per i motivi di classifica. Però tra le due squadre chi è che secondo te ha pensato un po' di più al derby di domenica?
No, certo, ovviamente il Milan, ma per i motivi che abbiamo detto. Ma anche perché poi la situazione del Milan era quasi cucinata.
Tu vedi un parallelismo tra il cammino che sta facendo il Milan in Champions League e quello che sta facendo il Napoli in Europa League? Cioè, mi spiego, non è che sto dicendo che sono due squadre che hanno mollato le coppe, però vedi che le energie nervose sono indicizzate più verso il campionato che verso le coppe? Hai questa sensazione?
Ma allora, il Milan da adesso è la prima volta che fa questa scelta, prima non l'aveva fatta, per cui poi non è che è entrato in campo per non giocarsi.
No, 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 questo è chiaro, però dico tu, se devi conservare un briciolo di energia nervosa, te la conservi forse in questo momento.
Bella maniera. Ma devo dirti la verità, il Napoli secondo me non ha preso sotto gamba l'Europa League. Allora, con l'Eister era sotto e recupera fino alla fine, il che quindi presuppone un impegno fino all'ultimo minuto. Con lo Spartak Mosca vinceva, poi ha preso un'espulsione e si è ribaltata la partita, quindi può capitare. Con Legia ha vinto, per cui secondo me il Napoli non l'ha mai presa sotto gamba. Vediamo stasera, perché poi bisogna vedere se Osimhen e Mertens e Insigne recuperano, quindi un calcolo puoi cominciare a fartelo, forse. Il Milan l'ha fatto ieri per la prima volta, non ha, ripeto, quelle scelte di Pioli. Cioè, prima cosa faceva Pioli? Metteva Kier in panchina magari contro lo Spezia e lo faceva giocare in campionato. Stavolta, ovvio, la Roma e l'Inter non sono lo Spezia, ma fai la scelta opposta dalla partita decisiva, quindi cioè, più chiaro di così.
Tornando indietro invece, Tancredi, parlando dell'Atalanta, poi parleremo anche della Juventus, rimontata all'Old Trafford dopo che era in vantaggio 2-0, teatro dei sogni, hai sognato e accarezzato a una vittoria clamorosa, poi rimontata. Stessa cosa al Gavi Stadium. Però tutto questo dopo due prestazioni di grandissimo livello, in particolare quella al Trafford, con tanti assenzi in uno stadio importante. È un che segnale è? Segnale di un'Atalanta che deve ancora fare un piccolissimo step di crescita, o un'Atalanta che ha dimostrato invece che ha fatto uno step di crescita importante?
No, quello, allora, quell'ultimo step di crescita l'Atalanta manca ancora, che è quello di cattiveria nel gestire Chiudere. Queste partite. Non è la prima volta che succede in Europa. La domanda è, possiamo chiederglielo? Perché bisogna sempre ricordare che è una squadra che in Italia al settimo, ottavo monte ingaggi, che ha peraltro quegli infortuni fondamentali, Pessina, Gosens, Toloi. Cioè, non c'è, giusto il Milan ha sofferto degli infortuni simili. Stiamo parlando del difensore più importante, di quello che si era affermato come il trequartista più importante e del terzino più importante d'Italia. Quindi, vedi te. Cioè, abbiamo il diritto di chiedere questo step, esatto. Per cui manca quello, lo riconosciamo. Però giochi tanto meglio di una squadra che sulla carta dovrebbe essere più forte. Pecchi l'ingenuità, perché un peccato di ingenuità c'è, perché l'Atalanta sull'azione che si ribalta poi, che va a portare al gol, al pareggio del Manchester, il possesso era dell'Atalanta, che però prova una veloce verticalizzazione per andare a cercare il 3-1 e perde il pallone. Se non ricordo male lo perde in fallo laterale. Però non c'è gestione, non fa passare il tempo, non fa provare a uscire il Manchester United per attaccarlo in ribaltamento di fronte, quindi quello sì, si può migliorare, ma abbiamo il diritto di chiederglielo? Forse no, forse perché insomma l'Atalanta ha così tante cose che quasi nessun altro ha, che è forse anche un po' ingeneroso chiederglielo.
Esatto, tu dici si pretende troppo da una squadra che già ha fatto tanto e dato tanto.
Ha quasi tutto, l'Atalanta ha quasi tutto, gli manca solo quello. Le altre non hanno quasi niente di quello che ha l'Atalanta, pur avendone i mezzi. Per cui che diritto abbiamo di chiederglielo?
C'è qualcuno che non è d'accordo con te, ti giro subito il suo messaggio, poi ci sono due audio. Ma veramente, si riferisce a me, Vincenzo, ma veramente pensi che il Manchester United sia una squadra fortissima? L'Atalanta viene troppo elogiata per non vincere mai e partiamo dal presupposto che la Dea ormai è una big. Che sia una big adesso non lo possiamo dire. Possiamo dire che sono anni che concorre per i piani alti della classifica, sono 3 anni che accede in Champions League e sono 2 anni che fa bene il suo percorso in Champions League. Però possiamo definirla big, Tancredi? Chiedo.
No, non è giusto dire che è una big. Poi allora lo dice in una maniera si offende uno, lo dice in una maniera si offende l'altro. Uno è una big né per censo né per risultati, lo è per capacità di spesa, punto. Perché il Chelsea è una big perché ha quella capacità di spesa. Se non c'è più Abramovic non è più una big, a meno che tu non abbia un censo tale per cui Inter, Milan e Juve saranno sempre delle big, voglio dire, a prescindere, anche quando negli anni in cui Inter e Milan non avevano un soldo da spendersi. Per cui hanno una storia da rispettare. Detto ciò, il Manchester United sulla carta è fortissimo, sulla carta, poi non rende come sulla carta, e questo non soltanto contro l'Atalanta ma da tanto tempo, però intanto devi essere capace di batterlo in Champions, voglio dire.
Domande per te, ci sono due audio, le andiamo a sentire, vai Giorgio, vai col primo e poi col secondo.
Buongiorno Vincenzo, puoi fare una domanda a Tancredi, il mio grande amico? Una cortesia, siccome lui è esperto di calcio internazionale, quindi specialmente sudamericano, che ne pensa del giovane juventino convocato per la nazionale argentina? È uno scandalo che non giochino continuamente almeno in squadre di Serie B. Va bene, ciao Marco Moretta.
Allora, Marco Moretta fa riferimento a Solé. Che debba giocare per forza in Serie B non sono d'accordo, anzi io direi che probabilmente in un momento in cui e fu chiaro anche nell'assemblea dei soci degli azionisti Andrea Agnelli, la Juventus non ha più la capacità economica di fare chissà quale investimento importante e sia più giusto invece andare ad attingere dai giovani. Allora la domanda te la giri in un altro senso da questo punto di vista, Tancredi, perché non si ha il coraggio di puntare su dei giovani quando magari hanno anche un valore certificato? E credo che questa convocazione nella nazionale maggiore, non di categoria, per Solé sia una certificazione importante.
A me lo chiedi.
Lo so.
Cioè, chiedilo. Guarda, se penso che Allegri ci ha messo delle settimane a essere riuscito a discutere Chiesa, per cui cosa vuoi che ti dica? Guarda, allora, non è che questo vuol dire automaticamente che allora questo Solé dovrebbe giocare.
No, ci mancherebbe, però...
Però io mi ricordo, per esempio, Zaniolo convocato da Mancini prima ancora che fosse convocato, che giocasse con la Roma.
Esatto.
La prima presenza. E Zaniolo poi è diventato quello che è. E tutti dissero, ah, ma che fa Mancini? E poi invece si resero conto. Per cui... Diciamo che quando accadono questi casi clamorosi è più facile che si accerti piuttosto che sbagliarsi. E se Scaloni l'ha voluto vedere vuol dire che qualche cosa c'è. Per cui effettivamente a quel punto forse...
Devo una possibilità la daresti già quest'anno?
No, beh, ma se non in prima squadra. Allora, quello che dice l'ascoltatore, secondo me, Marco Moretta, secondo me ha senso, perché... piuttosto che farlo marcire nella Juventus, lui è nella Juventus Under 23, giusto?
Sì.
Piuttosto che farlo marcire nella Juventus Under 23, forse a quel punto è meglio fare una Serie B più allenante.
Come hanno fatto Fagioli, come sta facendo Ranocchia, però ti chiedo, non c'è la possibilità finalmente di dire... Noi diciamo spesso questa cosa qua, no? Diciamo, dobbiamo trovare l'Haaland, ora sto facendo il paragone, però dobbiamo trovare l'Haaland quando non è ancora Haaland, dobbiamo andare a cercare Vlahovic quando non è diventato Vlahovic nella Fiorentina, poi magari c'hai un giocatore, può essere forte, può essere un flop, può essere uno che deve crescere, già con te il Pedri del Barcellona, per dire, il Barcellona lo prende, lo porta in prima squadra, non pensa all'età che c'ha, lo fa esordire.
Sì, sì, sicuramente.
Quindi questo passo qua, dico, perché non si riesce a fare in Italia?
Ecco, non dico no, solo questo... questo devo dirti è una cosa che assolutamente effettivamente manca, ma voglio dirti, sai chi è un grande su questo e non gli è mai stato riconosciuto che si è parlato dei 12 milioni di euro e altro? Antonio Conte. Antonio Conte ha regalato bastoni all'Italia e nessuno ci pensava, e io mi ci metto anche io, che io dicevo ma no, ma che fa, manda via Godin e prende e promuove subito Bastoni. Bastoni al Parma aveva avuto un'annata in chiaroscuro,
non è vero, è vero.
Non ne aveva fatto un'annata, per cui non era stato Tonali al Brescia e dice questo subito promosso. E Conte è uno che non ha mai, non se l'è mai tenuto il cecio con questo tipo di giocatori, mai, mai. Ed è un rischio poi quando lanci un difensore di una difesa a tre di una squadra che deve vincere lo scudetto, figuriamoci. Per cui sì, è vero, ad alcuni allenatori non manca questo coraggio, però diciamo che è abbastanza diffuso in questo senso la mancanza di... Ora, forse magari nei settori giovanili in Italia non si lavora più bene come si lavorava tanti anni fa o come lavorano in Spagna, perché non è che adesso in Spagna nasce il seme dei giocatori talentuosi, i Pedri, i Gavi devono nascere, i Xavi, Iniesta devono nascere solo là e qua non possono più nascere. È ovvio che c'è qualche cosa nella formazione che è differente, perché non ci possiamo essere rincoglioniti di colpo dopo che per 50 anni nascevano i Rivera, i Baggio, i Totti, certo. Ma senza prendere i palloni d'oro, voglio dire, vanno bene anche i centrocampisti metodisti, i desisti, gli antonioni, insomma tanti, per cui è ovvio che nella formazione c'è qualcosa che è cambiato negli ultimi 20 anni, perché non si può spiegare così. Però effettivamente io ieri ero allo stadio a guardare il Milan e Tonali ha fatto una partita grandissima e non è la prima quest'anno, e io ero tra quelli che pensava che l'Inter stesse facendo un errore grossissimo a lasciare campo libero al Milan per Tonali. I tifosi interisti poi vennero da me dicendo: ah, tu dicevi che non si poteva vincere lo scudetto con Tonali, ma secondo me Tonali può essere perfino meglio di Barella in prospettiva. Però guardavo Tonali e dicevo: porca miseria, questo qua titolare fisso a centrocampo per 10 anni. Però poi subito dopo pensavo: per un Tonali che c'è, il povero Mancini, che c'è, si deve veramente rompere il collo per trovare qualcuno, perché poi ti sorge un Lucca, un Colombo, però sono pezzi unici, non c'è, cioè deve veramente, per andarseli a pelare in Serie B i giocatori, vuol dire che ce ne vuole. Io ricordo Vieri che dovette aspettare di essere titolare della Juventus, o comunque sia provare a essere titolare della Juventus per arrivare finalmente in nazionale. Nel 97, se non ricordo male, però aveva fatto già Torino, aveva fatto l'Atalanta, adesso invece devi andare a prendere in B perché non c'è alternativa. Dove li vai a prendere gli attaccanti italiani in Serie A? E questo su tutti gli altri.
C'è un altro audio, però prima torno sul discorso dell'Atalanta, perché c'è un ascoltatore che, tornando su quello che erano le analisi che facevamo prima, dice: scusate, ma Villarreal o Siviglia sono big? No, eppure vincono. L'Atalanta è un'eterna incompiuta.
Allora, l'Atalanta si può paragonare al Villarreal, non al Siviglia, perché il Siviglia sono 10 anni che forse ha fatto 8 Champions negli ultimi 10 anni, più 5 Europa League vinte, che sono un sacco di soldi. L'Europa League porta soldi solo a chi la vince, per cui no, alla Siviglia non la puoi paragonare. Poi il Siviglia è una squadra che ha vinto campionati, non tanti, ma se non ricordo male, 2, se non ricordo male. Per cui no, non puoi paragonare. Ed è una città. Non è provincia come Bergamo, rispettabile, ma provincia. Per cui Siviglia non c'entra niente. Villarreal sì che si può paragonare. Ma allora qual è il problema? Cioè, l'ascoltatore cosa sostiene? Che l'Atalanta sia più grande del Villarreal?
No, dice che però l'Atalanta non riesce a fare quel passettino per vincere, quindi resta un eterno incompiuto. Allora, da un lato, 2 finali di Coppa Italia, tu dici non ne ho vinta neanche una, ci può stare che magari, ecco, nell'atto finale per adesso l'Atalanta non abbia fatto quello step.
Questa è veramente la cosa che manca, perché esatto. Sai, contro la Juve ha meritato di perdere, però tu ti dici, ma scusami, stai facendo un'annata che è 10 volte migliore della Juventus, com'è possibile che in finale non fai valere la tua autostima di quest'anno e di questi anni? Contro la Lazio in finale fu sfortunata, anche dal punto di vista arbitrale, vabbè, però anche in virtù di quella sfortuna dal punto di vista arbitrale torni la seconda volta e ti fai valere anche quello, per cui effettivamente quell'ultimo passo manca, però ripeto, no, ci siamo abituati all'eccellenza di gioco dell'Atalanta, però questo non vuol dire che sia automaticamente un'abitudine, per cui un cane che si morde la coda, in quel senso. Comunque un campionato l'ha vinto il Siviglia, non due.
È uno, esatto. C'è un altro audio, Giorgio, vai, così lo andiamo a sentire e rispondiamo.
Çalhanoğlu all'Inter, col contratto che c'ha, è un po' come il Rabiot o Ramsey della Juventus, se lo terranno con quei soldi che incassa e farà la riserva come Ramsey e Rabiot.
Io lo vedo un gradino sopra, sicuramente 12 sopra Ramsey, che tanto oramai gioca solo in nazionale, anzi poi dopo una cosa te la chiedo su questo, e qualcosina anche sopra Rabiot, non so che ne pensi tu.
Allora, qualcosa di paragonabile c'è, sì, perché tu ti dici, ma non
no,
vale,
l'operazione del nostro sussurratore è chiara, però
però c'è da dire una cosa, cioè come accade Çalhanoğlu, cioè mentre Rabiot e Ramsey sono, non dico che sono dei lussi, ma non sono delle immediate necessità, Çalhanoğlu invece, come nasce l'affare, Eriksen, succede quello che succede, l'Inter non ha capacità di spesa, perché non ha capacità di spesa quest'estate se non dopo aver venduto, e comunque sia limitata, e quindi tu puoi mettere un tappo immediatamente pagandolo 10 milioni all'anno. Tu dici, guarda, normalmente non l'avrei fatto, ma mi è successo la cosa di Eriksen, sono costretto a farlo, per cui sì, non vale quello stipendio, però viste le premesse ci può stare.
Allora poi voglio arrivare su questo, ci sono tanti messaggi che stanno arrivando. Buongiorno Vincenzo, Simone da Castiglio Fiorentino, domanda per il grande Tank: chi la spunterà tra i Viola e il Milan per Alvarez del River, sempre che sia un vero nome di mercato? E poi ti chiedono, e questo, su questo diciamo ti faccio domanda anche io, se alla fine ti aspetti, anche dopo le parole di Davide Torchia ieri, un arrivo di Vlahovic a giugno alla Juventus, o se è più plausibile secondo te che possa andare all'estero, perché poi insomma i suoi agenti sono stati chiari, se dobbiamo pensare alle casse questo giocatore va fuori dall'Italia, perché l'Italia è fuori dai parametri economici rispetto a quello che possono fare.
Esattamente, l'ho detto, perché me lo sono perso, che ero allo stadio e qualcosa me l'ha perso.
Allora, te lo devo andare a recuperare, quindi te lo recupererò, però...
Allora, mentre me lo recuperi,
sì,
mentre me lo recuperi, vai, ti rispondo su
così poi dopo te lo
il primo che era stato... La prima domanda era stata su, su allora, Julian Alvarez.
Esattamente.
Dunque, secondo me, guarda, è legato a doppio filo a Vlahovic, perché è ovvio che Julian Alvarez, se può, sceglie immediatamente il Milan, però bisogna vedere anche quanto vanno a chiedere, se vanno a chiedere 40, io non lo so se il Milan fa questo sforzo da 40 su Julian Alvarez, mentre invece poi il Milan ha facilità di può vedere Julian Alvarez come un passaggio intermedio. Poi peraltro la Fiorentina in chi viene da River Plate agita sempre dei ricordi particolari, perché ovviamente si attacca a Batistuta, per cui il passaggio intermedio, però devo dire molto là dipende dai rapporti tra procuratori e società, per cui magari dipende anche il rapporto che riesci a intessere. Per chi dovesse protestare dicendo guarda che Batistuta veniva dal Boca Juniors alla Fiorentina, sì, ma l'anno prima era stato anche al River Plate, quindi prevengo già eventualmente la protesta su Vlahovic. Dicevi quindi le parole,
allora te le trovo, allora vado un attimo perché le ho ritrovate, se non mi partono tutte le pubblicità del caso. Allora calciomercato.it ha parlato Davide Torchia, non, diciamo che non è chiaramente un suo agente, quindi vado a rettificare questa cosa qua. Dice: non credo che Vlahovic vada via a gennaio, a giugno può andare alla Juventus ma anche in tanti altri club, se lui fa una questione tecnica allora può andare bene anche restare alla Fiorentina o cambiare per avere una crescita, se lui fa un discorso economico noi italiani siamo automaticamente tagliati fuori e poi deve andare a scontrarsi con un campionato sicuramente più complicato. Quindi in sostanza Torchia dice
no, io pensavo però che avesse un rapporto di lavoro quantomeno anche
no, infatti
no,
stavo
vabbè, allora niente,
chiaro
allora,
che vale poco e vale come il giudizio di qualsiasi addetta ai lavori e lo stesso. Condividi?
No, beh, certo. Allora, 60 milioni sono stati rifiutati in estate dal Tottenham. L'Atletico aveva fatto offerta simile, ma non l'aveva aumentata. Sì. Il che vuol dire che commisso, diciamo, che almeno lo stesso o qualcosa in più la vuole ricavare. Facciamo 65, perché magari c'è che fa bene in un anno, però c'è un altro anno in meno di contratto, e soprattutto sai che va via sicuro, quindi questo accorcia un pochino. Probabilmente un vizio a Conte dovranno toglierlo, però non è detto che sia Vlahovic, perché dipende se Kane va via, perché certo, forse l'attaccante è la cosa che serve meno al Tottenham, serve tante altre cose, ma proprio non ci sono gli esterni, la difesa secondo me deve essere ancora completata, cioè secondo me l'attaccante è proprio l'ultima cosa che serve, però quello è il prezzo. Ora, la Juventus, bisogna, qualcosa c'è della Juventus, secondo me. Bisogna capire se a livello solo di abboccamento o se hanno fatto un passo ulteriore a livello di promesse e altro. Però secondo me qualcosa nell'ombra della Juventus c'è. Però a gennaio non avrebbe molto senso privarsene, anche perché in questo momento, lo dice la classifica, poi secondo me risalirà la Juventus, ma la classifica dice che anche la Fiorentina può giocarsi il quarto posto con la Juventus.
Certamente,
quindi che fai? Ti vai a per prendere 60 milioni, che sono sicuro che poi sarebbero pagabili in 5 anni, quello che sia, come è stato per Chiesa, come è stato per Locatelli, ti vai a alienare la possibilità di guadagnarne 50 subito sul lunghe in Champions? Poi la Fiorentina ha bisogno di un risultato buono in un campionato, perché sono troppi anni che fa schifo, per cui deve dargli un po' di entusiasmo alla piazza, pure se sai che Vlahovic andrà via, però devi farlo bene questa stagione, proprio per innescare poi un circolo virtuoso tale per cui eventualmente un Julian Alvarez ti potrebbe considerare come opzione per arrivare. Per cui a gennaio o arriva l'offertona di qualcuno, ma grossa, sì, o secondo me non si muove. Secondo me la Fiorentina non vorrebbe darlo alla Juventus, proprio perché innanzitutto per
rivalità,
sì, però sai, la rivalità, Bernardeschi alla fine ci è andato, Chiesa ci è andato, per cui la rivalità si sorpassa, però stavolta è stata un po' più sporca la situazione, perché Bernardeschi è andato via quando doveva andare via, Chiesa alla fine è andato via quando doveva andare via, nonostante le polemiche, ma insomma, però c'era stato, era stato scongiurato per un anno il passaggio. Stavolta invece gli è saltata la mosca al naso, certo, prima a commisso, per cui secondo me è per questo che non vorrebbe darlo via, e soprattutto l'anno scorso l'offerta arrivava da fuori, e sono convinti, anzi è sicuro, che se pigliano più soldi è perché vengono da fuori, non perché vengono dall'Italia, per cui la partita è così intricata che secondo me a gennaio comunque non si risolve.
Ma sono d'accordo anche io con te, poi il contratto è in scadenza 2023, quindi insomma questa fretta la Fiorentina immagino non ce l'abbia. È chiaro che se poi il giocatore segna come sta segnando, allora magari la Fiorentina e il giocatore possono anche dire: sai che c'è, chiudiamo la stagione, tu dai qualcosa a me, io ti tengo a me fino a fine anno, e poi dopo alla fine andrai nel tuo posto preferito, che deve coincidere chiaramente con le richieste che ti faccio io.
Poi sai, visto come va la stagione dell'Atletico, non è detto che non ritornino alla carica.
Ah beh, certo, anche se poi lì devono capire se Morata gli verrà rispedito o pagato, quella è un'altra storia ancora. Certo. Ciao Tancredi, a giovedì prossimo.
A voi, ciao.